Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Mi piacerebbe passare 10 secondi nella tua testa per capire che immagine ti sei fatto di questo racconto che abbiamo appena ascoltato. Sembra un fanciulletto spocchioso, questo che è rimasto con i dottori nel tempio a discutere, lui piccolino e 12 anni, e loro sapienti, no? Saggi, che lo stanno a sentire. Beh, non credo che ti farebbe piacere. Ma dall'altra parte forse si è rimasto anche un po' stupito che Maria e Giuseppe se lo sono perso per 3 giorni. Se lo sono perso. Sono ripartiti, no? Dici, ma chi? Ma quale genitore farebbe una cosa del genere avendo un bambino di 12 anni? Ma qua Luca ci sta raccontando un fatto. Ci sta raccontando, siccome Luca comincia il suo Vangelo parlando del desiderio del Verbo incarnato di essere, che è nato da donna, di essere sottomesso alla legge. Questo è un criterio importante che ci apre al mistero che celebriamo oggi, la Sacra Famiglia, se no non capiamo niente. Questo essere sottomesso alla legge per Gesù vuol dire in questo momento a 12 anni la necessità di avvicinarsi agli scribi, ai dottori del Tempio per fare la sua bar mitzvah, che è il passaggio alla maturità, diciamo così, per secondo la tradizione di Israele, il momento in cui i ragazzini diventano capaci di conoscere la Torah, di metterla in pratica. Da allora, dai 12 anni, da questa cerimonia che è andata in Israele e a Gerusalemme, si è capitato nei giorni in cui si fanno queste cerimonie, se lo ricorda, è il momento in cui ogni ragazzino ha la possibilità di sentirsi, sapersi giudeo e di operare secondo quello che prescrive la legge. Dunque, questo brano ce l'ha raccontato non per dire che Gesù era uno spocchioso e che Maria e Giuseppe si erano dimenticati. Tant'è che quando Maria gli domanda: ma perché ci hai fatto questo? Lui lo dice con chiarezza: ma perché? Che ve lo siete scordato? Io devo fare la volontà del Padre mio, come tutti gli israeliti che si sottopongono a questo esame sui versi della Torah, su alcuni versi della Torah, anche io devo farlo. E loro rimasero stupiti a questa risposta, perché avevano compreso, sapevano che questo era un figlio della Torah e dunque era uno che avrebbe voluto mettere in pratica e compiere tutta la legge di Dio. Ma c'è un problema per noi, che peraltro queste cose non le conosciamo, ma scusate, ma la comunione o la cresima che voi avete fatto fare ai vostri figli e nipoti, ma che era un passaggio nella consapevolezza dell'appartenenza a Dio? No, diciamocelo, non lo è. Però io non voglio adesso mettere in difficoltà nessuno. Sapete, diceva la colletta prima, dopo l'atto penitenziale, diceva che ringraziavamo Dio perché ci aveva messo come modello la Sacra Famiglia. E qua cominciano i nostri problemi. Perché noi abbiamo un'idea del modello che è svalutante. Il modello dove sta? Qua, molto in alto. E noi guardando al modello dovremmo fare che cosa? C'è qualche sarta qua? Se c'è qualche sarta, lo sa che quando c'ha un modello per le mani, che fa? Si mette in imbarazzo perché è troppo importante, è troppo difficile? Non penserà piuttosto di usare il modello per fare il vestito che vuole ricavare? Bene, il modello sarebbe questo. Il modello ci direbbe chi siamo e ci ricorderebbe, quando ce ne siamo dimenticati, come tornare alla nostra vera natura. Non è una realtà ideale. Se fosse una realtà ideale, noi, questa generazione, dovendosi confrontare con questo modello di famiglia che oramai non conosce più, direbbe: ma io non... come posso arrivare fino a quel punto? Allora ci verrebbe incontro la parola che dice, che come la seconda lettura, che bisogna mettere in pratica i comandamenti di Dio. Allora così Dio sarebbe in mezzo a noi e dentro di noi. E tu anche questo lo prendi come una raccomandazione morale. Devi fare questo, se lo fai Dio è con te, se non lo fai sono affari tuoi. Allora questa generazione, e anche qualcuna prima di questa, ha detto: ma perché io mi devo confrontare con un modello che per arrivarci devo mettere in pratica tante cose che poi alla fine non le mette in pratica nessuno? La scarto, questo modello non funziona, non è vero. E qua cade nell'inganno. Sapete qual è il problema, amici? Il problema è conoscere con sapienza il disegno di Dio o rifiutarlo. Se hai sapienza, conoscerai che quello che Dio ha pensato per tutta la realtà creata è proprio un principio unificante che noi chiamiamo il principio di relazione. Tutte le cose si comportano in questo modo. Anche là dove a livello alle particelle subatomiche, anche là la relazione dice l'importanza delle cose che sussistono, che sono state create. Se vuoi parlare di natura, parla pure di natura, ma la natura ha bisogno di questo, tant'è che quando qualcuno vuole richiamarti sugli equilibri da ristabilire nella natura, ti dice che devi stare attento a questo, a quello e a quello, e tu ti sottoponi a queste attenzioni, spero, perché sai che restituire alla natura, se vuoi, o alla creazione, le prerogative che la tengono in piedi, questo vuol dire fare ecologia vera. Cioè avere rispetto delle cose, rispetto delle cose. Sai cos'è il rispetto? Il rispetto è un elemento che definisce la qualità della relazione. Perché io posso anche avere una relazione con te imperativa, dirti questo no, quello nemmeno, e questo non è rispetto. Se io invece mi sottometto a te per insegnarti ciò che è buono, come farebbe un insegnante elementare o della scuola materna con un ragazzino che ancora non capisce niente, se io sottometto tutto quello che conosco e te lo do piano piano, tu impari, e se impari finalmente con il rispetto assumi tutto ciò che è buono per la tua vita, per vivere. Sapete che il comandamento onora il padre e la madre, quindi fa riferimento proprio alla famiglia. Questo è l'unico, il primo comandamento che ha una ricompensa. Onora il padre e la madre perché vivrai a lungo, sarai felice, eccetera, eccetera. Come per dire, non devi onorare perché una legge morale ti dice quello che è giusto e quello che non è giusto. Perché se tu con sapienza rispetti la relazione tra le cose, o tra le persone, evidentemente stiamo parlando della famiglia, allora godrai pure del bene. Tutti gli anni quando io dico queste cose, più o meno sempre le stesse, per carità, c'ho davanti a me i volti feriti, increduli, chiusi, o semplicemente disillusi. E vi leggo sulle vostre fronti come se ci fosse scritto parli bene tu, ma le nostre famiglie sono così e così e così e così. Allora torniamo a quella immagine che ci aveva detto la colletta, il modello. Il modello stavolta non ti serve, per metterti in difficoltà e dire no, io noi siamo più bassi, non ci siamo arrivati a quel modello, ma chi ci può arrivare? Il modello serve per guarirti, io lo dicevo all'inizio, quando siamo entrati in questa Eucaristia, la Trinità ci ha chiamati. Ci siamo segnati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono tre relazioni. Padre dice la paternità rispetto al Figlio, il Figlio la figliolanza rispetto al Padre e lo Spirito la relazione tra loro. Se uno ti chiama a questo. E poi ti dice anche l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, eccetera. Che ti sta dicendo? Avvicinati, perché se la tua famiglia è ferita, se le tue relazioni sono in difficoltà, guarda l'autore di ogni bene e non ti chiedo di specchiarti lui, ma lasciati guarire dalla relazione trinitaria che è alla base e al fondamento di ogni relazionalità. Pensi che non lo farà? Forse che quel figlio che si relaziona con quel padre è attraverso lo spirito, forse che quel figlio non si sottomette alla tua capacità di accoglierlo, no? Forse che il padre, quando tu ti avvicini accompagnato dal figlio, non è disposto a perdonarti e a restituirti l'identità e la dignità perduta, come fece quel padre del figlio al prodigo della parabola? Forse che lo spirito che tu hai ricevuto fin dal battesimo e hai rinnovato nel corso del tuo cammino di fede, quella relazione con la relazione di Dio, con l'amore di Dio, non ti accompagna sempre ai sacramenti perché tu riceva il perdono, perché tu abbia luce e discernimento sulla tua vita, perché tu sappia di che cosa accusare le tue povere cose e finalmente ricevere da Dio quella grazia che ti serve per guarire. La relazione di Dio guarisce, la relazione del Padre, Figlio e Spirito guarisce la tua relazione ferita. Dunque nessuno punta il dito verso le ferite che portate, nessuno vi sbatte in faccia un modello che è impossibile, ma la Chiesa ti sta dicendo ancora una volta, avvicinati con fiducia. Ma se tu fossi anche solo, schiacciato, perché io ne vedo tante di persone qua e alcune le conosco anche, se tu portassi la ferita dell'abbandono ricevuto dal tuo marito, dalla tua moglie, dai tuoi figli anche, perché no, o dai tuoi genitori, pure quelli succede. Se tu avessi questa ferita così profonda e così sanguinante, questa sapienza ti aiuterebbe a ricostruire ogni relazione, se non ora, in questo momento, certamente in quella virtù che è la capacità di guarire la nostra anima, cioè la speranza, l'attesa e tutto quello che Dio ha pensato si accada e noi possiamo gustarlo. Per il resto so le vostre pene, so i vostri desideri, conosco anche le vostre disillusioni, ma conosco pure l'amore di Dio che di gran lunga supera le ferite che voi vivete nella vostra storia. E di questo amore io mi fido di più che delle analisi zoppicanti che noi facciamo spesso sulle cose che viviamo. Dunque questa Sacra Famiglia è veramente un dono da parte di Dio, perché se Dio avesse parlato una lingua incomprensibile, allora i sapienti e gli intelligenti forse l'avrebbero capita. Ma Gesù dice, ti benedico Padre, quindi entra in questa relazione, la manifesta questa relazione davanti a chi l'ascolta. Ti benedico Padre, perché tu ai sapienti e agli intelligenti queste cose le hai nascoste, le hai rivelate agli umili. E infatti qual è l'insegnamento, l'oggetto dell'insegnamento che tu hai rivelato ai semplici? La relazione della famiglia, la relazione. Ora puoi soffrirne perché non la vivi, perché hai difficoltà, ma non mi dire che non la capisci. Non mi dire che non è quello che desideri. Non mi dire che la famiglia è per te una proposta Amici, questo mondo pensa che la famiglia sia una questione culturale. Finita questa cultura, finita la famiglia. Oppure, finita la famiglia, finita questa cultura. Ma noi qua non stiamo celebrando una cultura. Noi qua stiamo celebrando l'amore di Dio che in Cristo, che si è sacrificato per la nostra salvezza, ci dà la grazia di restituirla, di vivere ancora la bellezza di questa relazione. Noi questo crediamo. Tra poco lo diremo solennemente nel credo. Noi questo crediamo, elencando tutti gli elementi che da questa relazione primordiale del Padre, Figlio e Spirito sono diventati anche il linguaggio di tutti quelli che hanno creduto, aderito e si sono lasciati incontrare da questo amore trinitario. Beh, mi piacerebbe stare qua una settimana a parlarvi di queste cose, perché hanno veramente il potere di guarire la nostra anima acciaccata da tante difficoltà, ma la preghiera che segue i nostri giorni come una sorgente nascosta, la preghiera pian piano ti apra la consapevolezza di questo dono e poi nel tempo ti permetta pure di goderne il frutto. Questo lo chiedo a Dio per te e sono certo che Dio lo realizzerà. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, quando io hai ordinato il disordine del caos, mettendo in relazione tutte le grandezze, tu hai mostrato qualcosa del tuo amore eterno e inconoscibile. Ma quando il tuo Figlio, in obbedienza, ha rivestito la nostra carne e la nostra natura di peccatori, noi abbiamo visto in atto quest'amore. Il giorno in cui, dopo la sua morte e resurrezione, lo Spirito è venuto ad abitare in modo permanente in noi nella Pentecoste, noi abbiamo goduto dei frutti di questo amore e abbiamo potuto scrutare l'universo, conoscerne i segreti, per comprendere che ogni cosa porta lo stigma del tuo desiderio di amarla. Se questa realtà ora, se questa generazione ci ha confuso, se i fatti della nostra vita ci hanno imbarazzato, tu ricostruisci ogni nostra relazione e guarisci tutte le nostre ferite. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai chiamato la tua sposa perché fosse madre e maestra, per ricordare agli uomini la bellezza della relazione trinitaria e celebrarne la gloria e la maestà anche nei riti semplici delle nostre Eucaristie. Ti preghiamo certamente per il Papa, per tutta la Chiesa, ma ti chiediamo anche, pastori secondo il tuo cuore, uomini nuovi, capaci di rinnovare questo tempo funesto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo imparato a discernere il bene dal male, a scegliere ciò che è buono, eppure in molte occasioni abbiamo tradito questo principio dell'amore, abbiamo giudicato, mormorato, ci siamo allontanati gli uni dagli altri, abbiamo fatto pesare le nostre stolte pretese sulla vita degli altri. Guariscici, dacci la possibilità in questo tempo di rimediare ai nostri peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi celebriamo la bellezza dell'amore trinitario e desideriamo che abiti in noi per sempre, che ricostruisca tutta la creazione, le relazioni degli uomini a tua immagine e somiglianza, la guerra invece, l'odio, le prevaricazioni, gli assassini, ogni crimine sembra trionfare davanti alle nostre speranze. Ma tu, Signore, hai in mano le sorti della storia. Volgila dunque al bene. Non ti chiediamo di far male a nessuno, ma di metterci al riparo dalla insidia dei potenti. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, guarda con dolcezza alla vita di questi tuoi figli. Alcuni di loro vivono soli, nell'abbandono. Altri sono stati lasciati. Questo tempo celebra la separazione come un valore. Molti portano ferite che sanguinano a causa dei figli. Guarisci questi tuoi figli. Mettili a riparo dalle insidie del maligno. Guariscili da ogni maleficio, che non dubitino mai che alla fine tu ricomporrai ogni cosa a immagine del tuo Figlio che ha dato la sua vita per noi. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.